State ascoltando SBS Italian.
Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi sono molto contento perché ospito una band che ho scoperto da pochi mesi, perché abbiamo condiviso il palco in una bellissima manifestazione in Liguria, il Sulla Testa ad Albenga, e ho scoperto una band fortissima, divertentissima, ma che ha anche tantissimi temi, e esce l'album proprio domani. In realtà noi siamo registrati, quindi la stiamo facendo un po' prima, ma esce il nuovo album il 6 ottobre, lo presentano il 5 ottobre, quindi abbiamo una piccolissima anteprima. Sono molto contento di dare un virtuale benvenuto in Australia a Filippo Milani, voce dei Nylon. Ciao Filippo.
Ciao Lorenzo, tutto bene? Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Tutto alla grande, si sta bene e si fa musica, per fortuna. Filippo, andiamo subito al sodo, a questa band, che insomma siete un trio, è già particolare la formazione, ormai sono un po' di anni che girate, prima di arrivare a questo nuovo album, Discretamente a pezzi, che andremo proprio a vivisezionare a pezzetti, ce lo spariamo bene, insomma, raccontaci il percorso, la storia dei Nylon.
Guarda, i Nylon nascono un bel po' di tempo fa, perché partiamo io e Davide, che ci siamo conosciuti proprio nel classico modo da musicisti, no? I concerti delle scuole, alle superiori, e ci eravamo subito piaciuti a vicenda, perché lui aveva una SG Gibson fantastica nera e faceva hard rock. Io saltavo come una cavalletta impazzita sul palco, e dopo uno di questi concerti ci siamo detti: ma perché non facciamo qualcosa insieme? Ma sai, guarda, ho già un po' di progetti. Però poi, nel senso, quagliando, era il chitarrista che proprio faceva per me. Mi calzava a pennello. E niente, abbiamo cominciato a fare un po' di cover negli anni, un tributo acustico, salvo poi il naturale decorso degli eventi. Guarda, io ho scritto questa cosa qua, ti interessa? Ah, ma guarda, io ho scritto questo, ci vuoi mettere sopra un testo? Così. E quindi abbiamo cominciato a fare brani nostri. I brani nostri, per non farli suonare come una schitarrata da spiaggia, dovevamo aggiungere un elemento in più. Allora abbiamo fatto un po' di ricerca, abbiamo provato il contrabbasso, perché comunque Davide riesce a tenere i bassi molto bene, cioè un chitarrista a tutto tondo. Il violino mi sapeva troppo di Irish, e quindi siamo andati in mezzo con il violoncello, abbiamo trovato questo violoncellista, e ti dirò, da allora è proprio cambiato il modo di stare sul palco, mentre prima era più un riportiamo il nostro progetto di cover riarrangiati in acustico, adesso invece c'era più il vi faccio arrivare il messaggio della canzone, quindi anche la performance è cambiata, è stato proprio un passaggio di crescita, e questa crescita poi si è visto dal primo EP, che era Antipasto Crudo, che ci è servito per tirar sui soldi per fare il primo album, che era Quasi Fosse Una Tempesta, dove questo album qua di cui stiamo parlando, Discretamente a Pezzi, nome nomen, poi ti racconterò tutto gli excursus del caso. In teoria doveva uscire nel 2020. Nel 2020 non so se anche a voi in Australia vi è capitato questo problema del Covid, di conseguenza è slittato tutto di un bel po', ma di un bel po', perché poi abbiamo cominciato a portare in giro una cosa che tendenzialmente non si fa, che porti in giro i brani dell'album nuovo proprio per provarli su strada, vedere un po' come la gente risponde. No, questo arrangiamento cambiamolo, facciamolo un po' più introspettivo, lo facciamo più incasinato, lo facciamo così. E quindi poi, man mano, le canzoni hanno preso forma e siamo arrivati a Discretamente a Pezzi. siamo arrivati anche discretamente a pezzi alla realizzazione dell'album.
Sì, intanto complimenti per il titolo, i miei ascoltatori lo sanno che a me piacciono molto i titoli quando sono ben fatti, sono originali e accattivanti, come in questo caso. E ecco, allora, hai citato i tuoi compagni di viaggio, Davide e Adriano, arriviamo a questo disco. Ti faccio io una specie di preambolo, che l'ho ascoltato bene e mi è piaciuto moltissimo. Perché è un album, secondo me, di contrasti, cioè c'è veramente di tutto, no? È un album sporchissimo, ma anche pulito, insomma, adesso non voglio essere banale a fare tutti i contrari, ma hai capito cosa intendo. L'apice di quello che dico, infatti, forse non a caso, sta proprio in mezzo al disco, cioè la traccia numero 6, Il Mostro, è proprio una canzone di ombra e luce, no? E in generale l'ho trovato così fin dall'inizio, no? Cioè, canzone senza titolo, Alice, Alleluia, Isadora, cioè è uno schiaffo dopo l'altro, perché non sai mai cosa aspettarti, no? Adesso è dolce o adesso è cattivo, che succede? Non lo sai mai, e puntualmente infatti non ci prendi, perché arriva sempre una cosa nuova. Io credo che questo, correggimi ovviamente, questa è la mia intuizione, diciamo così, che potrebbe essere sbagliata, credo sia frutto di due cose. Uno è che voi siete così, siete proprio così artisticamente. Due, perché, come hai detto te, quest'album ha avuto una genesi un po' particolare, no? Non vi siete chiusi 3, 4, 6 mesi in studio e l'avete registrato, una canzone dopo l'altra arrivava. No, non è andata così, quindi ha, credo, influito anche poi sulla venuta dell'album.
Sì, hai detto benissimo. Tra l'altro aggiungerei anche il fatto che la scrittura è duplice, nel senso che ci sono canzoni che ha scritto Davide, canzoni che ho scritto io, canzoni di cui io ho scritto il testo e Davide ha scritto la musica. Quindi c'è una commistione di due teste fondamentalmente nella scrittura dei brani. L'arrangiamento poi è un lavoro di insieme, perché soprattutto Albi, con la sua preparazione classica, ha una visione di insieme della musica, per cui dà dei buonissimi consigli sulla resa poi sia dal vivo che in studio dei brani. Sono canzoni che coprono tra l'altro un periodo abbastanza lungo di gestazione, perché alcuni brani sono stati scritti durante il Covid, alcuni brani addirittura dovevano entrare nell'album prima. Abbiamo deciso di fare questa sorta di zibaldone come scelte di brano, ma che in fondo hanno un senso insieme, anche in questo ordine. Tra l'altro consiglio di ascoltarlo in ordine, questo album, perché ha tutta una crescita emozionale. Si vanno a toccare determinate corde, appunto, si parte da Canzone senza titolo, che è La serata quando ti va bene, diciamo, non spoiler oltre. Alice, che poi è la rivisitazione in chiave moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie, solo che è inserito in un contesto di tossicodipendenza. La canzone di Alice ha proprio in sé dei contrasti, perché è una sorta di valzer, ma non proprio valzer, fa riflettere. È una canzone che fa davvero riflettere.
E poi è proprio bella, cioè, nel senso, è molto bella musicalmente e anche molto potabile, a differenza di altri pezzi che sono un po' più crudi, parola a voi molto cara. Invece Alice è proprio una canzone che, cioè, da cantautore puro, no? Da cantautore anche delicato, quindi e c'è lì quel contrasto che dicevi prima con invece un testo che sembra delicato, e invece poi, insomma, è anche lì bello tosto. Ma questo si riscontra, l'ho già detto, anche in altri pezzi, e ti dico già che Alice è la mia seconda canzone preferita del disco. La prima l'ho messa in apertura, l'abbiamo già ascoltata, perché ho voluto iniziare con quella, ed è in realtà quella che di fatto chiude il disco, cioè Circo Malinconico. Voglio chiederti di questo pezzo che mi ha colpito tantissimo e sono stato felice di trovarlo alla fine, no? Dopo che tutto l'album era già piaciuto, arriva una cosa che mi piace ancora di più, penso che sia bellissimo. E ti voglio chiedere di questo pezzo perché secondo me è importante anche come messaggio, cioè... cosa c'è, no, dietro la maschera del clown, ma in generale dell'artista. Ecco, parlaci un po' di Circo Malinconico, perché veramente complimenti, è un pezzo che ho apprezzato tantissimo.
Ma ti ringrazio. È un brano che tra l'altro è stato scritto quando eravamo in tour con il Caravan, che è questo manipolo di musicisti. Eravamo andati nel... fine 2019 siamo andati a fare questo tour in Germania e eravamo tipo 9 musicisti, quindi era proprio un carrozzone, e questo spirito di unione tra di noi e la difficoltà di muoversi, portare questo tipo di spettacolo, portare la musica in un paese che effettivamente per certi punti di vista è più avanti di noi sulla gestione della musica dal vivo e tutto quanto. Il fatto di trovarsi in questa condizione ci ha proprio chiesto, nel senso, ok, voi che ci vedete sul palco, poi alla fine che cosa davvero pensate di noi? Cioè, nel senso, ma voi sapete che cosa c'è dietro quello che facciamo? Infatti è una canzone che solitamente chiude i nostri concerti, proprio anche alla fine dei bis, cerchiamo di farla proprio per dare uno spunto di riflessione al pubblico, nel senso, ok, avete visto uno spettacolo, vi siete divertiti, alcuni si sono commossi, altri si sono dati all'alcolismo. Ok, benissimo, ma voi sapete tutto quello che c'è dietro quello che facciamo?
Bello, bello, veramente bello, complimenti, complimenti per il pezzo, per come è venuto e per l'idea iniziale. Allora, ti voglio chiedere quali sono i vostri riferimenti attuali, nel senso, già ci hai spiegato, per esempio, che Davide suonava hard rock, no? da ragazzo, tra l'altro anche io abbiamo questa cosa in comune, però voglio capire adesso quali sono, se ci sono ovviamente, dei punti di riferimento precisi di ispirazione nella musica. Prima di farmelo sapere, ti dico che a me avete ricordato, ascoltando questo album in particolare, due cose molto diverse tra di loro. Sono due gruppi che magari neanche conosci, non è detto per niente. Uno è I Ratti della Sabina, un gruppo di qualche anno fa, che adesso non si sono sciolti, non esiste più, è un gruppo che io adoro follemente e me lo avete...
L'ho sentito nominare, ma devo essere sincero, non li ho mai ascoltati.
Ecco, allora... Fatti un regalo, vai ad ascoltare soprattutto il Funambolo di I Ratti della Sabina, che è una delle mie canzoni preferite in assoluto proprio, gran gruppo. E poi invece molto più indietro nel tempo, un gruppo che ha avuto vita brevissima negli anni 70, insomma l'apice del prog, i Biglietto per l'Inferno. Anche qui non so se hai mai sentito qualcosa.
Mamma mia, guarda, ti ringrazio perché mi stai dando un sacco di spunti d'ascolto.
Bene, quindi segna, perché veramente è roba forte. Adesso che io ti ho dato questi due nomi, queste due referenze, diciamo così, vai, rispondi pure alla domanda.
Allora, guarda, tanto è una domanda che in teoria dovrei porre anche ai miei due compari. Perché nel senso, io ti posso dire il mio background, nel senso che io addirittura ho cominciato con il punk, poi la scoperta dei cantautori, la scoperta della chitarra acustica. Addirittura mi ricordo che uno dei momenti che secondo me mi fa da spartiacque nella mia vita è quando mia cugina mi ha regalato due album. Era appena uscito Nevermind dei Nirvana. E poi mi ha regalato Canzoni d'amore di De Gregori. cioè proprio agli antipodi anche qua. Mi aveva davvero scombussolato, ai tempi avevo ancora le cassette, quindi andavo in giro col Walkman e le cambiavo in continuazione, però era quasi schizofrenico, nel senso che passavo da Lithium a Viaggi e Miraggi, e questo dualismo secondo me è molto Nylon. Io ad esempio personalmente lo studio un po', non dico che lo soffro, ma sono un po' alla Morrissey, nel senso, io devo cantare, vengo lì, in 20 minuti faccio la mia parte e poi c'è da lavorare sul disco e tutto quanto, ma il mio apporto non sono le sovraincisioni di chitarre di Davide o le sovraincisioni di violoncello di Adri. Quindi c'è la parte punk, che è quella che portiamo dal vivo, ma sul fatto della scrittura ci piace avere dei testi non banali, che abbiano magari anche dei sottotesti, che tu debba andare magari a leggere tra le righe che cosa succede, qual è il vero significato. Come ispirazione, boh, ma ti potrei dire, allora, ultimamente mi piace molto L'Amante, mi piace molto Dente, l'ultimo lavoro che ha fatto, qualsiasi cosa che faccia Vasco Brondi mi piace, Vinicio, vabbè, Vinicio sempre nel cuore, anche Mannarino, che comunque richiama un po'. Io poi, tra l'altro, come side project ho un omaggio a Rino Gaetano, e devo dirti che Rino Gaetano è molto di ispirazione da un punto di vista anche provocatorio.
Siccome hai citato spesso il live, ecco, quello è un altro punto. Vi faccio i complimenti anche per questo, perché per gruppi come voi, che veramente live, la loro dimensione è live, nel live danno tutto, vengono compresi alla perfezione, perché c'è anche l'aspetto visivo, è difficile a volte mettere quella roba nel disco. Invece qui veramente ci siete riusciti, o comunque avete dato tutto per farlo, e si capisce che la finalità è poi il live.
Ma tra l'altro ti ringrazio che si percepisca una cosa del genere, perché il fonico con cui abbiamo lavorato in studio, Lorenzo Lotus Catinella, noi l'abbiamo conquistato a un live. Noi l'abbiamo invitato perché un mio amico me l'aveva sottoposto come possibile collaboratore per l'album. Io gli ho detto: guarda, suoniamo in questo posto, se vuoi venire. Lui non aveva ancora sentito niente di nostro. Alla fine era senza parole, nel senso che non riusciva, era stato proprio scombussolato dal tipo di live, dal tipo di brani, e ha detto: sarà un lavoro lungo, ed è stato lungo, però quello che voleva rendere nel disco erano proprio quei contrasti, quei picchi, questi alti e bassi che ci sono nel live, renderli in studio con degli arrangiamenti che giocassero proprio sulle dinamiche. Abbiamo cercato di rendere in studio quella che può essere un'esperienza live dei Nylon. Poi naturalmente, se volete chiamarci in Australia a suonare, veniamo, non preoccupatevi, non vi priveremmo mai del piacere di ascoltarci dal vivo.
E chi lo sa, magari qualcuno si farà sentire, come no, e del resto hai ragione, i Nylon lasciano veramente senza parole dal vivo, lo posso confermare, una grandissima band, sono fortissimi, e poi non c'è niente da fare, ci vuole intelligenza anche per fare cose un po' particolari, no? Anche, a volte anche strane, e voi lo siete molto molto intelligenti nella proposta.
È un discorso anche di, consentimi, un pochino di coraggio,
sì.
Nel senso che rispetto al, cioè anche le cover che magari ci capita di fare, non sono mai cover fatte pedissequamente uguali all'originale, anzi cerchiamo sempre di prenderle e stravolgerle, compresa la nostra fantastica cover di Hit Me Baby One More Time di Britney Spears.
Che io ho goduto più volte in realtà, perché l'avete fatta anche dopo, al dopo festival.
Sì, l'abbiamo fatta anche al dopo festival, sì.
Devo dire...
Perché ce la chiedono, sai, ce la chiedono.
Tanta roba, e tu tra l'altro sei particolarmente credibile nella figura di Britney Spears, quindi...
Ti ringrazio, quei codini... Mi rendono proprio irresistibili.
Vedremo. Io sicuramente vedrò, perché ormai sono un grosso fan dei Nylon e quindi vi farò da gruppi il più possibile. Per ora è stato un grande piacere, Filippo. C'è solo una cosa che mi hai un po' deluso, perché essendo di Pavia non mi hai citato tra le ispirazioni gli 883, e questa cosa mi ha un po' deluso, a dire la verità.
Guarda, stavo per dirti Drupi.
Beh, Drupi dai, tanta roba, come del resto gli 883. Vedo che continui a glissare sugli 883, non voglio approfondire perché potremmo litigare.
No, guarda che io gli 883 li adoro. Cioè, io c'ero quando è uscito Hanno Ucciso l'Uomo Ragno e avevo la cassettina, e sono andato avanti di cassettine anche con Nord, Sud, Ovest, Est e con La Donna al Sogno e Il Grande Incubo, e ce li ho ancora.
Ma io ci metto ancora anche La Dura Legge del Gol. Secondo me sono quattro album veramente fondamentali per chi vuole fare questo mestiere. No, però veramente, a parte gli scherzi...
A parte gli scherzi... Sì, sì. Quei primi album lì hanno avuto, secondo me, la genialità di sdoganare la figura dello sfigato.
Assolutamente.
Perché, cioè, era, se tu contestualizzi gli album che uscivano con Vasco, Ligabue, Eros Ramazzotti, così, arrivano questi qua che ti parlano della vita di una città come Pavia, perché alla fine io alla Jolly Blue ci andavo, anche perché qua a Pavia, quando ti rubavano la bici, 90% era la ritrovavi alla Jolly Blue. Poi con un Deca, questa è una chicca per te e per gli ascoltatori dall'Australia. Ah. Con un Deca è dedicato alla pizzeria qua di fianco a casa, che praticamente a un certo punto aveva alzato i prezzi, e quindi una birra e una margherita veniva 12.000 lire. E quindi loro, forti del fatto che di solito costa, cioè con un Deca, quando dici non ci basta neanche in pizzeria, era proprio per quello, perché Giulio aveva alzato il prezzo a 12.000 lire.
E grande Giulio, che ci ha regalato di riflesso veramente una grandissima canzone, vabbè, anche un bel pezzo della nostra...
Ti dirò di più, io in una canzone cito gli 883. Nella canzone, che tra l'altro c'è anche su Spotify, che si chiama Una casa per spazio, dedicata alla chiusura di questo locale storico a Pavia per beghe di diverso tipo, c'è una citazione. Vai a sentire, dimmi se la trovi questa citazione. Perché è abbastanza calzante.
Guarda, adesso fammi chiudere l'intervista, perché ci siamo stradilungati e i miei ascoltatori sanno che io parlerei ore di certi progetti, con certe persone, ma purtroppo dobbiamo chiudere. Ma appena chiudo l'intervista vado ad ascoltarla. Possono andare anche gli ascoltatori, andate a cercare I Nylon su Spotify, sui social, Instagram, Facebook, eccetera eccetera. I Nylon, scritto con la Y. Filippo, è stato veramente Nylon Project
su Spotify e Nylon Official su Instagram.
Perfetto.
C'è nylonproject.com, dove ci sono poi tutti i riferimenti a YouTube, a Spotify e tutto quanto.
E via, sicuramente qualcuno verrà a trovarvi. Filippo, è stato un grande piacere, io e te ci becchiamo prestissimo, grazie mille.
Prestissimo, mi raccomando, Lorenzo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.